Buonasera da Luca Villani e benvenuti alla prima puntata di 10 secondi, il programma dedicato a 10 secondi album che, come ci ha ricordato Caparezza nella nostra sigla, sono sempre i più difficili. E allora, in questi 10 giovedì sera proveremo a capire se è vero che il secondo album è sempre una delusione, come vorrebbe una certa critica un po' snob che urla facilmente al miracolo per il debutto e poi è rapida a stroncare quello che viene dopo. O se al contrario è proprio con il secondo album che gli artisti mettono a fuoco le loro tematiche musicali. O se ancora fra i secondi album, magari a loro tempo bocciati, non ci siano in realtà delle piccole gemme da rivalutare. Ma soprattutto nel fare questo, senza la pretesa di arrivare a conclusioni troppo scientifiche, cercheremo di ascoltare un po' di buona musica. Iniziamo allora con un secondo album per eccellenza, cioè di quelli della categoria bistrattati all'uscita. Parliamo dei Dire Straits, un gruppo inglese che sbuca fuori dal nulla nel 1978. I Dire Straits sono dei veterani della scena pub rock, non sono più giovanissimi, hanno quasi 30 anni e sono a un bivio: tentarci ancora, diventare dei musicisti professionisti, o rassegnarsi a una vita da semiprofessionisti, di quelli che magari durante il giorno lavorano in un negozio di dischi e alla sera suonano nei locali. E che cosa fanno? All'ultimo tentativo raggranellano gli ultimi spiccioli e mandano una cassetta, un demo tape, come si diceva allora, con 4 brani, a un programma radio della BBC, si chiama Honky Tonk. Il DJ Charlie Gillette lo trasmette e si scatena un grande entusiasmo, il telefono suona, diciamo. Il brano che cambia il loro destino parla proprio di un gruppo di musicisti semiprofessionisti. Lo conoscete? Si chiama Sultans of Swing e fa così. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole. Everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Era Sultans of Swing dal primo album dei Dire Straits. Ve lo ricordate questo suono di chitarra inconfondibile? Una Fender Stratocaster suonata senza plettro con i polpastrelli che diventerà il marchio di fabbrica di Marnoffler. E siamo in un'epoca in cui da un lato il rock classico entrava nella sua fase più retorica, pomposa, quella dei grandi concerti da stadio, delle grandi produzioni, e dall'altro nasceva il punk proprio come reazione a tutto questo. I Dire Straits hanno qualcosa di entrambi, ma non assomigliano a nessuno. Hanno certamente radici antiche, radici nel blues, nel rock. Qualcuno dice che la chitarra di Mark Knopfler assomiglia a quella di J.J. Cale o addirittura a quella degli Shadows. Ma hanno anche una strumentazione semplice, basso, chitarra, batteria, proprio come un gruppo punk. E soprattutto, a sorpresa, hanno un grande successo. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up. E proprio per questo successo, 8 settimane dopo l'uscita del primo album, la loro casa discografica li spedisce in tutta fretta alle Bahamas, ai mitici Compass Point Studios, per registrare il seguito, che sarà appunto Communiqué, il secondo album, uscito a giugno del 79. Il primo e unico singolo di Communiqué è un ritratto femminile, duplice ritratto femminile, una scrittrice che parla in televisione e un'altra donna, del tutto diversa. Una, la scrittrice, è colta, raffinata, intellettuale, parla bene. L'altra, al contrario, ci dice la canzone, non ha mai letto un libro. Eppure, ci dice Mark Knopfler, hanno qualcosa in comune. La scrittrice lo fa pensare all'altra donna. probabilmente è il fascino che hanno in comune. E la canzone si chiama proprio Lady Writer. State ascoltando Radio Popolare e questa è 10 secondi. Era Lady Writer dal secondo album dei Dire Straits, Communiqué, datato 1979. E dicevamo, è proprio a causa di questa rapidità nella realizzazione di questo poco tempo che passa fra il primo e il secondo album, che su Communiqué pesa da subito il sospetto di un disco un po' opportunistico, troppo simile al primo, troppo veloce, quasi prodotto con gli scarti. Le somiglianze fra i due album naturalmente ci sono, proprio perché è passato poco tempo, ma quello che più ci interessa è che ci sono anche ottimi brani in questo secondo album, dal punto di vista musicale, della tecnica chitarristica, ma anche da quello dei testi. È il caso, per esempio, di quello che a mio avviso è il brano più affascinante di questo secondo album. È una storia ambientata a Londra, nel quartiere di Greenwich, il villaggio a est di Londra che si affaccia sul Tamigi, quando il Tamigi sta per sfociare nel mare. Greenwich è la zona dell'osservatorio astronomico del meridiano, ma qui ci sono anche due barche a vela. Il Cutty Sark, uno storico clipper ormeggiato nelle acque di Greenwich, una di quelle navi che nell'Ottocento andavano in India a prendere le spezie, e il Gypsy Moth, una piccola barca a vela appartenuta a un personaggio importantissimo nella storia della marina inglese, Francis Chichester, un navigatore solitario, un vero eroe. Era stato un pilota di guerra, poi un pilota civile e infine un navigatore solitario. La canzone è una splendida descrizione notturna, inizia e ci dice subito che sono le due di notte, ed è piena di dettagli, e si chiama proprio Navigatore Solitario, che in inglese si dice Single-Handed Sailor. State ascoltando 10 secondi e questa era Single-Handed Sailor da Communiqué, che appunto è il secondo album dei Dire Straits. La piccola Gypsy Moth è tutta legata, rabbrividisce nel vento e nella luce. Che immagine! Ci sembra di vederla, questa piccola barca a vela, sola, che trema nella notte. Una grande atmosfera notturna nello scenario dei docks di Londra, ricca di dettagli, quasi una guida turistica alternativa, per andare alla scoperta di una zona che oggi è molto di moda, ma che 40 anni fa doveva essere davvero cupa e inquietante. E questo genere di racconto è una conferma per Marnoffler. La geografia, la descrizione dei luoghi è forse la principale protagonista delle sue canzoni, che sono sempre piene di nomi, di vie, di fiumi, di riferimenti geografici molto precisi. Facciamo allora un piccolo passo indietro a questo proposito, al primo disco, nel quale Marnoffler, provinciale del nord, da poco arrivato a Londra, ci porta alla scoperta del West End, che è la zona dei locali, quella che interessava lui, degli spettacoli, dei negozi di strumenti musicali. Ascoltare questa canzone è come vedere un film. È come se il cantante si mettesse in testa una telecamera, oggi diremmo una GoPro, e partisse a piedi, e noi con lui. Ci porta da prima nello storico negozio di caffè Angelucci, ci dice che sta cercando un pick-up per la sua chitarra, ci descrive persino le unghie laccate di rose della bigliettaia del bus numero 19, ci porta a Chinatown. La canzone si chiama proprio Wild West End.
For my coffee beans, checking out the movies and the magazines. The waitress, she watches me crossing from the Barracuda. I get a pickup for my steel guitar. I saw ya. Chef's burying in you. Excuse me talking, I wanna marry you. This is 7 Heaven Street. Don't you seem so proud? Just another angel in the crowd.
Era Wild West End, ancora dal primo album dei Dire Straits. Io sono Luca Villani e questo è 10 secondi, il programma dedicato a 10 secondi album. Ma ora facciamo un duplice salto in avanti, al disco successivo a Communique, il terzo, Making Movies, che arriverà nel 1980 e sarà un grande successo, che proietterà i Dire Straits verso la loro nuova dimensione di super band da stadi pieni e da milioni di copie vendute. 1941. Making Movies vedrà anche un piccolo cambiamento di formazione, uscirà il fratello David, che suonava la chitarra ritmica, ma c'è un grande ospite, il professore Roy Beaton, il tastierista della E Street Band, che porta nel sound dei Dire Straits appunto le tastiere, il piano e l'organo. E il disco si apre con un grande singolo e ancora una volta con una grande descrizione che potremmo definire geografico-sentimentale. Questa volta non è Londra, questa volta Marnoffler ci porta direttamente a Newcastle, nel nord, la città della sua infanzia. E più precisamente a Spanish City, un vecchio Luna Park fatiscente. Qui, in mezzo alle giostre, al rombo dei motori diesel che le fanno girare, in mezzo alla folla e alla luce, vede una ragazza. Anche lei con il suo biglietto in mano, una metafora della vita forse. Anche lei come lui una vittima della notte. Ma lui non riesce a parlarle, anzi, forse non vuole. Preferisce che questo amore possibile rimanga sospeso. Anche qui la storia e i luoghi si fondono alla perfezione. Il brano, lo avrete capito, è Tunnel of Love.
torture tattoo, and I've been writing on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming rain of faces I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night.
Ascoltando Radio Popolare e questa è 10 secondi. Era Tunnel of Love, dal terzo album dei Dire Straits. E il secondo album, Communiqué, è davvero solo un disco fatto in fretta per sfruttare il successo del primo? Per me, lo avrete capito, non è così. Communiqué è un disco che potremmo dire di assestamento, ma di grande interesse, grazie proprio alla qualità compositiva di Mark Knopfler, ben suonato, ben prodotto, ma soprattutto pieno di belle canzoni e di belle storie. Un album, a mio avviso, che merita quindi una decisa rivalutazione. Intanto, a essersi accorto del suo talento, del talento di Mark Knopfler, c'è qualcuno più autorevole di me. Si tratta del premio Nobel, Bob Dylan, che si affretta a ingaggiarlo insieme al batterista Pete Withers per il suo album Slow Train Coming, che uscirà ad agosto del 1979, pochi mesi dopo Communiqué. Slow Train Coming è un album controverso, difficile, anche perché sancisce la conversione di Dylan al cristianesimo cupo e radicale dei cristiani rinati. È pieno di parole da Antico Testamento, come sangue, carne, guerra, luce, cecità. E anzi, la storia ci dice che Mark Knopfler non avesse idea del contenuto dell'album e che si sia trovato piuttosto sorpreso una volta in studio di registrazione, pur apprezzando l'enorme professionalità di Dylan durante le registrazioni. E allora chiudiamo questa puntata ascoltando proprio uno dei brani migliori del disco. Qui Dylan si rivolge a una persona, sembrerebbe una donna, che lo ha accompagnato nel suo percorso di conversione e la definisce un angelo. Ma intanto, da grande talent scout qual è e qual è sempre stato, lascia grande spazio alla chitarra di Mark Knopfler, tanto che a tratti ci sembra di ascoltare un brano dei Dire Straits. Il brano che ascoltiamo si chiama Precious Angel.
Yeah.
so-called friends. E sulle note di Precious Angel da Slow Train Coming di Bob Dylan, con Mark Knopfler alla chitarra, si chiude questa prima puntata di 10 secondi. Io sono Luca Villani, vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21.30, sempre su Radio Popolare. Con una nuova puntata di 10 secondi che sarà dedicata a un artista recente questa volta, americano questa volta, che da poche settimane ha pubblicato il suo terzo album, in modo da permetterci di parlare del secondo. Lui si chiama Justin Vernon, ma è noto come Bon Iver. Buona serata a tutti.
God has given to us, no man can take away.